SBS Italian.
Proseguono le celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci anche in Australia, dove si terrà in particolare a Sydney una serie di conferenze proprio dedicata a questa figura, una figura che è nota in tutto il mondo per i contributi che ha dato a tanti aspetti delle arti e non solo. E oggi parliamo con il professor Francesco Borghesi dell'Università di Sydney, che sarà proprio coinvolto in uno di questi eventi. Buongiorno, bentornato a Radio SBS.
Grazie, buongiorno Magica.
Allora, innanzitutto non do tante informazioni logistiche perché mi dicono che c'è già il tutto esaurito, però poi eventualmente verificheremo. Però diamo uno spunto, insomma, su cui riflettere, su quello che è magari la base di quello di cui ti occuperai tu nel corso di questa presentazione. Leonardo da Vinci, dicevamo, una figura rinascimentale che ha lasciato contributi in tantissimi campi. Tu ti dedicherai in particolare ad un tema a cui lui si è dedicato, su cui ha riflettuto, ovvero quello della guerra. Ci puoi spiegare quale sarà lo spunto da cui partirai?
Sì, io ho intitolato il mio intervento Leonardo e la follia, quindi un tema anche umanistico che rimanda ovviamente a Erasmo. E il collegamento in effetti è proprio relativo alla follia della guerra, cioè quello che mi interessa mettere a fuoco quando parlerò è come Leonardo affronta il problema della guerra e della pazzia umana. Di conseguenza nel tempo che mi sarà dato mi concentrerò in particolare nel mostrare alcuni disegni preparatori per la battaglia di Anghiari e anche alle parole che Leonardo usa nel suo libro di pittura, in particolare nella seconda parte che si intitola Precetti del pittore, dove parla di una pazzia bestialissima che prende l'uomo quando va in guerra. Quindi questo in sostanza è il tema che tratterò.
Ecco, la battaglia di Anghiari è un dipinto leonardesco che in realtà ha una storia molto particolare perché è rimasto incompiuto. Quali sono i disegni che possiamo però ancora vedere? Qual è la storia di questo dipinto?
Ma dunque, della storia non si sa tantissimo. Allora, sappiamo, intanto forse vale la pena di ricordare che la battaglia di Anghiari fu combattuta il 29 giugno del 1440 tra le truppe milanesi della famiglia dei Visconti e una coalizione di altre truppe che comprendeva la Repubblica di Firenze, Venezia e lo Stato Pontificio. Della battaglia di Anghiari forse una delle rappresentazioni più note è la copia che ci rimane di Rubens del 1603 che evidentemente riuscì a copiare l'opera di Leonardo prima che fosse perduta. Quello che rimangono a noi sono alcuni disegni preparatori. E questo tutto sommato è quello che sappiamo.
Quindi insomma è un po' una storia parziale, nel senso che non gli fu possibile in qualche modo completare questo dipinto murale. Ma perché è interessante dal punto di vista del tuo tema, cioè della follia e in particolare la follia della guerra?
Ma in Leonardo perché si attacca, cioè si riprende un tema che era un tema non solo suo, ma era un tema che stava a cuore a molti pensatori e a molti umanisti, soprattutto nella seconda metà del 400. A me interessa particolarmente perché mi occupo già da qualche anno del tema opposto, cioè della ricerca della concordia e della sua diffusione nel mondo italiano ed europeo del tardo medioevo e dell'inizio del Rinascimento. Questa ricerca della concordia era una preoccupazione di molti intellettuali che si trovavano in una situazione politica molto fratturata, in cui la guerra era una presenza quotidiana, quindi c'è una reazione, come dire, degli intellettuali, ma non solo gli intellettuali, che cercano una via per sanare queste fratture e anche di creare un pensiero che possa invece dare conto sia dei benefici dell'unità politica e non solo, ma anche illustrare, e questo è il caso di Leonardo, come la guerra sia una follia e renda l'uomo folle, portandolo alla discordia.
Citavi prima il libro di pittura di Leonardo da Vinci. Sono scritti con cui la maggior parte di noi naturalmente non è familiare. Come intuivamo da quello che dicevi, è un testo che non soltanto ha a che fare con le tecniche di pittura, ma ci sono forse delle riflessioni che vanno al di là dell'arte. È così?
Sì, senz'altro. Molto spesso sono riflessioni di Leonardo sulla propria arte. Anche in questo caso parliamo di un originale perduto, parliamo di un libro che è databile, secondo la maggior parte degli studiosi, tra il 1505 e il 1510, di cui comunque ci rimane il testo. Quello in particolare che prenderò in considerazione io, cioè questo Precetti del pittore, questa seconda parte del libro di pittura, è una sezione in cui Leonardo insiste sul tema delle attitudini e dei movimenti delle figure umane, quindi guarda al corpo in movimento e riflette anche sul suo lavoro passato, tra cui appunto le battaglie. C'è una sezione in particolare che si intitola Del comporre le storie, in cui Leonardo proprio parla di una pazzia bestialissima dell'uomo in battaglia.
Che si riflette quindi poi nel suo modo di descriverlo dal punto di vista proprio del disegno della pittura. Leonardo da Vinci, lo dicevamo prima, quest'anno viene celebrato un po' in tutto il mondo. Sono 500 anni dalla sua morte che si sono celebrati proprio in particolare il 2 di maggio. È difficile circoscrivere questo personaggio perché ha lasciato contributi talmente importanti in talmente tanti campi che ci sono davvero celebrazioni di tutti i tipi. Dal punto di vista letterario, quale importanza ha avuto Leonardo? Quali sono i testi che magari sarebbe importante andare a rivedere?
Ma guarda, io se posso cambierei la domanda, perché in realtà non penso che Leonardo possa essere, come dire, suddiviso in testi e immagini e nelle altre sue attività. Ho letto anche recentemente una intervista a quello che è forse uno dei più noti studiosi di Leonardo nel mondo anglosassone, Martin Kemp, in cui faceva presente come l'idea di un Leonardo plurimo in realtà forse sarebbe da sostituire con quella di un Leonardo unico, nel senso che dal punto di vista di Leonardo tutte le attività che a noi possono sembrare diverse, disparate, in realtà avevano un unico fine, che era quello della sua arte, quindi tutto l'insieme dei suoi disegni, delle sue pitture, delle sue scritture e delle sue invenzioni, da un punto di vista ingegneristico e altro, sono da considerare parte di una stessa mente che prosegue una sua ricerca per tutta la vita. Io penso che questo libro di pittura di cui abbiamo parlato possa essere un buon inizio. Mi sembra una buona introduzione alla mente e alle pratiche di Leonardo.
Usano spesso in inglese il termine polymath per descriverlo, perché appunto era una personalità poliedrica, la sua arte si rifletteva in tantissimi aspetti delle discipline umane. Per te come si può descrivere in italiano? Non c'è un termine con cui sia facile tradurre quello di
non
polymath?
Lo so, però rimanendo sull'inglese, in Martin Kemp suggeriva di sostituire polymath con unimath, cioè l'esatto contrario sostanzialmente, cioè un pensatore e un artista unitario.
Quindi un altro termine che ci manca anche in italiano, però insomma, forse l'unico modo di descriverlo è dicendo Leonardo da Vinci, perché forse è stata anche una personalità irripetibile e insomma difficile trovare qualcuno che abbia lasciato un contributo analogo nella storia del pensiero umano. Sei d'accordo?
Beh, penso proprio di sì.
Grazie Francesco, noi ci risentiremo prossimamente qui sulle frequenze di SBS.
Ti ringrazio.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.